Ecco, staremo per dare inizio alla serata, già che ci ha raggiunto e lo ringraziamo il sindaco, qui tra un attimo diamo la parola, quindi gentilmente chi ancora deve prendere posto, lasciamo un secondo le ultime ricerche. Ecco, intanto io mi scuso di essere sul palco, ma soprattutto mi scuso con lo zio che sarà un po' preoccupato, ma, perché noi familiari abbiamo sempre concordemente con lui tenuto un basso profilo, perché per noi è chiaro che lo zio era di Dio, dei gesuiti, della Chiesa, soprattutto della Chiesa ambrosiana. In questo senso ci siamo mossi in tutti questi anni, però in questa occasione di ricordo torinese, a pochi giorni dal suo 87° compleanno, che avrebbe fatto il 15 di febbraio scorso, ci è parso opportuno che ci fosse un rappresentante della famiglia, e la scelta è indegnamente ricaduta su di me, ad accogliere, oltre gli illustri relatori, le autorità, soprattutto gli amici e tutti coloro che di caro Maria Martini conservano dei ricordi preziosi. Quindi il mio ruolo sarà minimale, non vi preoccupate. Voglio innanzitutto ringraziare la Presidente del Teatro Stabile Melina Cristerin, che ci ha gentilmente concesso questa sala, altrimenti non avremmo potuto fare questa bella serata. Il Dottor Dario Disegni per l'attività e la collaborazione e la realizzazione di questo incontro. Monsignor Candino, che è presente a nome della Diocesi, il nostro Vescovo era impegnato diversamente. E vorrei dare immediatamente la parola al nostro Sindaco, che mi piace ricordare essere ex alunno di quell'istituto sociale dove ha studiato il Cardinal Martini, ma anche tutta la nostra famiglia. Grazie.
Grazie naturalmente di questo invito, e molto brevemente, perché voi siete qui per ascoltare, ovviamente io lo faccio con molto piacere, porto sotto la città per una ragione che è già stata richiamata, perché io sono stato allievo dell'Istituto Sociale per 9 anni, quindi la mia formazione culturale e in parte anche la mia formazione politica deriva, diciamo, da una frequentazione di 9 anni di studio sociale e dai padri gesuiti, a cui continuo a essere grato per tutto quello che mi hanno insegnato e per come e per i valori che mi hanno trasmesso. Ricordare l'arcivescovo cardinale Martini è, diciamo, non solo un'occasione, ma mi pare sia il modo per tornare a riflettere su una personalità straordinaria della Chiesa italiana e della nostra città, che ha dato un contributo particolarmente significativo in termini di riflessione teologica, di riflessione culturale, filosofica, culturale, su temi di straordinario interesse e fondamento della vita di ciascuno di noi. L'opera del Cardinale Martini spazia, come è del tutto evidente, uno spettro di argomenti e di temi molto vasto, ma quello che credo più ha, diciamo, colpito negli ultimi anni ciascuno di noi è quanto il suo pensiero sia stato capace di penetrare temi particolarmente delicati e cruciali della vita e del rapporto di ciascuno di noi con l'esistenza. Cardinal Martini, forte ovviamente di un pensiero, di un bagaglio culturale e teologico di straordinario spessore, ha avuto la capacità di riflettere e portare tutti noi a riflettere su temi fondamentali come il rapporto con la vita e tutto ciò che attiene a quei temi eticamente sensibili che rappresentano una frontiera fondamentale del pensiero umano e rappresentano quella frontiera su cui ciascuno di noi, ognuno con il proprio modo di guardare la vita, si interroga. E quindi tornare a riflettere su ciò che il Cardinale Martini ci ha offerto come pensiero e elaborazione su questi temi, io credo che sia di particolare valore, di particolare premio. Il Cardinale Martini poi è stato l'arcivescovo di una grande città come Milano, in anni particolarmente delicati e cruciali della vita di quella città, anni nei quali quella città è stata investita dal fenomeno del terrorismo, anni nei quali quella città è stata investita dalle tangentopoli, dalle vicende, diciamo, che hanno caratterizzato il sistema politico istituzionale del nostro paese, e è stato un anno difficile e cruciale per la vita di Milano e del paese, che abbiamo avuto un interprete dei sentimenti, del modo di vivere e di pensare che i passaggi della comunità milanese del paese è particolarmente significativo e attento. E anche da questo punto di vista l'opera, che il ruolo pastorale e culturale che il Cardinal Martini ha svolto a Milano per un lungo periodo, e per il valore che ha la città di Milano nel nostro paese, svolgendo un ruolo che in realtà ha parlato all'intera comunità nazionale, è particolarmente significativo, e quindi credo che sia del tutto, anche qui, giusto, opportuno e utile tornare a riflettere su il Cardinal Martini e sul rapporto con la società italiana in anni nei quali la società italiana è stata investita da profondi sommori. E infine, finisco, è particolarmente significativo e utile naturalmente ripercorrere l'esperienza pastorale, culturale, teologica del Cardinal Martini lungo un arco temporale che ha investito decenni e che ne ha fatto uno degli uomini che più ha contribuito all'evoluzione del pensiero e della teologia della Chiesa Cattolica, in una capacità di dialogo con il mondo particolarmente penetrante e significativo. Quindi questa serata non ha nulla di celebrativo, è invece un'occasione per ripercorrere il pensiero di un uomo che ha influenzato in modo significativo la Chiesa e la sua vicenda, e che ha influenzato in modo significativo il rapporto tra i credenti e i laici nel tempo presente, scavando con il pensiero e con la forza della sua fede su temi che continuano a essere cruciali per la vita di ciascuno di noi, temi sui quali possiamo riflettere, che possiamo affrontare con maggiore forza, maggiore capacità di comprensione, attingendo alla lezione e all'esperienza che il Cardinal Martini ci ha trasmesso. Queste poche riflessioni per portare appunto il saluto della città e anche il sentimento di gratitudine di Torino e di torinesi verso il Cardinal Martini. Grazie.
Grazie Sindaco, onorevole Fassino, anche per essersi riuscito a ritagliare questo tempo per stare con noi. Passerei la padrona al vero padrone di casa della serata, quale presidente della Fondazione Carlo Maria Martini, il padre Carlo Casalone, provinciale dei Gesuiti, d'Italia dei Gesuiti, già impegnato, questo mi piace sempre ricordarlo, nel campo della bioetica e anche consultore del Pontificio Consiglio Pastorale della Salute, che così ci racconta delle attività della Fondazione. Grazie.
Grazie Giulia, grazie per questo momento di memoria, cioè di riattualizzazione della figura del Cardinale Martini. Porto il saluto della Fondazione che, come Gesuiti, con la famiglia, con la Diocesi di Milano, abbiamo identificato come strumento più adeguato quando ci siamo trovati davanti alla sorpresa e alla novità di raccogliere e di sentirci affidati gli scritti e il patrimonio che, spirituale e di testi di lavoro fatto negli anni dal Cardinale Martini. Ci siamo sentiti investiti da una grande responsabilità e ci siamo posti la domanda su come potevamo adeguatamente ricevere, promuovere questo patrimonio attraverso alcune attività che sono diventati i punti chiavi della Fondazione. Certamente la Fondazione vuole raccogliere le opere, gli scritti, gli interventi del Cardinale Martini perché diventino accessibili, perché sia possibile studiarne e approfondirne il significato. Vuole continuare in questo stile di dialogo ecumenico, interreligioso, non solo fra credenti ma anche nella società civile e con i non credenti, quindi approfondire il rapporto tra la fede, la giustizia e la cultura. Vuole incentivare quegli studi che erano parte costitutiva della formazione del Cardinale Martini, cioè la parola di Dio, la Bibbia, la scrittura, però mettendola in gioco, mettendola in relazione con altre discipline, tra cui la spiritualità e le scienze sociali. E vuole collaborare, contribuire a portare avanti dei progetti formativi e pastorali che valorizzino quella dinamica pedagogica che sottende tutta l'azione del Cardinale, soprattutto rivolgendoci ai giovani. Devo dire come elemento autobiografico che il mio primo incontro con il Cardinale Martini era proprio nel Duomo di Milano, quando ancora studente universitario ascoltavo la parola di Dio che lui ci offriva e ci consentiva di apprezzare in un modo particolare, in un modo tale che poi per tutta la mia vita è stato un segno indelebile. E sostenere l'approfondimento del significato della diffusione della pratica degli esercizi spirituali. Quindi si tratta senz'altro di ricevere, valorizzare, promuovere, diffondere un patrimonio, ma la chiave, che è un patrimonio, come è stato anche accennato poc'anzi, un patrimonio sterminato, che ha toccato una moltitudine di temi e di argomenti molto numerosi. E il taglio che vorremmo dare come fondazione è piuttosto un taglio, diciamo così, che è attento al metodo Martini. È un tratto caratteristico dell'approccio dei gesuiti quello di collegare i contenuti alle modalità con cui i contenuti vengono svolti, diciamo così, il cosa al come. Quindi noi non vogliamo solo rendere accessibili dei materiali, degli oggetti che si sono concretizzati attraverso gli scritti, ma vogliamo promuovere uno stile, vogliamo provare a continuare nella linea di una modalità attraverso cui, di cui Cardinale Martini è stato maestro. Quindi la fondazione che dice qualcosa di più sostanziale, di più fondamentale, ma anche un processo attraverso cui questo patrimonio viene sviluppato e promosso. È tipico dell'approccio ignaziano, così di Sant'Ignazio di Loyola, fondatore della Compagnia di Gesù, quello di fare particolare attenzione alla dinamica della coscienza. E qui il segreto della pedagogia degli esercizi e anche della pedagogia formativa della Compagnia. Una pedagogia che non parte dalle risposte preconfezionate, ma parte dall'ascolto, da una disponibilità ad accogliere l'interlocutore e quello che l'interlocutore porta come propria domanda, come propria inquietudine. E, elaborando insieme questa domanda, fornisce degli strumenti perché ciascuno trovi la propria strada. Questo è il punto tipico degli esercizi, in cui si dice che quello che dà veramente gusto e che contribuisce veramente a sperimentare il senso dell'esistenza, anche se attraverso passi progressivi e sempre parziali, è quello di scoprire personalmente, scoprire in prima persona. Questo è quello che permette di sentire, gustare, quindi di percepire il significato delle esperienze che si fanno, delle domande che si pongono nella vita personale e nella vita sociale. E quindi in questo cammino che vogliamo porci e sviluppare il scritti e l'eredità spirituale che ci è stata affidata e di cui sentiamo una grande responsabilità. E siamo lieti di accogliere e approfondire tutto quello che ci può aiutare a comprendere di più la figura del cardinale per poterla valorizzare nella linea che ho appena esposto. Quindi vi ringrazio di questa occasione, che per noi è un buon momento per fermarci e scendere un po' più nella profondità di quello che ci viene chiesto come servizio da lei.
Prima di dare la parola al primo dei nostri relatori, non posso sottacervi che se siamo qui questa sera, illustri relatori, illustri ospiti presenti, l'opera è della mia mamma, la quale tenacemente celebra la memoria di suo fratello, e devo dire anche con grandi capacità, visto che abbiamo una sala piena e ha fatto tutti i dei relatori che approfondirà aspetti anche inediti del cardinale Martini, Sua Eccellenza Monsignor Bruno Forte, arcivescovo di Chieti Vasco sin dal giugno del 2004, autore di numerosissime pubblicazioni di teologia, filosofia e spiritualità, note anche a livello internazionale, docente di teologia dogmatica presso la Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale, fino alla nomina di arcivescovo di Chieti Vasco, membro della ha presieduto la commissione preparatoria, e questo è ciò che lo lega anche all'altro nostro relatore, al documento Memoria di Conciliazione che ha accompagnato la richiesta di perdono di Giovanni Paolo II nel Giubileo del 2000, ed è membro della commissione mista fra la Chiesa Cattolica e il Gran Rabbinato di Israele. Papa Francesco lo ha poi anche nominato segretario speciale del prossimo Sinodo dei Vescovi sulla famiglia, sul quale mi riprometto di intrattenerlo più tardi. La cosa più importante di Don Bruno Forte è che era fraterno amico del Cardinal Martini, si volevano davvero bene. Grazie.
Grazie.
Grazie Giulia, grazie Maris, grazie a tutti voi, alla Fondazione e dunque ai Padri Gesuiti, e grazie alla città di Torino, al sindaco, grazie ai fratelli vescovi, sacerdoti che sono presenti, ma a tutti e a ciascuno. In realtà Carlo Maria Martini è stato un uomo di squisita sensibilità, dotato di un'intelligenza assolutamente singolare, ma anche di grande timidezza e di grande umiltà, caratterizzato dalla nobile semplicità del tratto. E lui proprio così era capace di vivere profondamente il dono dell'amicizia, avendo beneficiato di questo dono per molti anni e con grande profondità. Io vorrei parlare di lui stasera con un cuore pensante. Uso questa espressione bellissima, mi sembra, di una giovane ebrea olandese, Etty Hillesum, che proprio Carlo mi fece conoscere facendomi leggere lo straordinario diario, la quale definiva se stessa un cuore pensante nel lager. Quando dico un cuore pensante dico l'unione di uno sforzo di oggettività, di razionalità, di intelligenza, ad una dimensione di affetto, di gratitudine, di prossimità amicale e di ammirazione profonda. Come dunque vi parlerò stasera di Carlo. Lo farò in una sorta di costruzione di una sorta di cattedrale dello spirito. Parliamo di un grande vescovo, anche dunque l'immagine della cattedrale può essere un'immagine bella. Anzitutto con un portico a 5 arcate che intitolo I tratti di una vita, dove cerco di brevemente delineare la figura di Carlo Maria Martini, di questo grande figlio di Torino. E poi in una seconda parte che intitolo I tratti di un messaggio, vorrei come delineare le tre grandi navate di questa cattedrale, le tre grandi campate di ancora, per giungere poi ad una piccola abside che conclude la mia riflessione sulla soglia del mistero, dell'ultimo addio che ho potuto dargli proprio poche ore dalla sua morte. Anzitutto dunque il portico a 5 arcate, i tratti di una vita. Io vorrei brevemente accennare a Carlo Maria Martini, il gesuita, il biblista, l'uomo ecclesiale, l'uomo del dialogo e in modo speciale anche il pastore. Anzitutto il gesuita. Io credo che non si comprenderebbe nulla di Martini senza la sua appartenenza profonda alla Compagnia di Gesù, direi al discepolato di Gesù sulle orme di Sant'Ignazio. La ispirazione ignaziana si coglie continuamente in noi, nel richiamo alla presenza di Dio e nell'impegno conseguente a misurare su questa presenza di Dio la verità delle scelte e dei comportamenti. Ma anche come diceva il padre provinciale, Carlone, anche in modo speciale in un metodo di ricerca e di riflessione che il fondatore dei Gesuiti ha consegnato ai suoi, al mondo intero, attraverso il dono incommensurabile degli esercizi spirituali. Il riferimento profondo a quella idea che apre il libro degli esercizi, l'idea della reverenzia, della reverenzia. Quando nel principio e fondamento Ignazio scrive l'uomo è creato per lodare, riverire e servire Dio nostro Signore e salvare così la propria anima. E il significato profondo di questa reverenza viene sviluppato in quella parte degli esercizi, nella quarta settimana, che è la contemplazione per alcanzare l'amore, la contemplazione per ottenere l'amore, che intende educare un riverente e sempre vigile riconoscimento del dono dall'alto in tutto ciò che esiste. Ora, questa riverenza Martini l'ha vissuta anzitutto nei confronti di Dio. Direi che la dimensione contemplativa della vita era un tratto che ha accompagnato per intero il cammino intellettuale e spirituale di quest'uomo. Tutto nasce dal fare l'esperienza della ineffabile prossimità di Dio. Non si tratta di una semplice emozione, si tratta piuttosto di un percepire le emozioni interiori con cui lo spirito guida i tre elementi, grazie a un costante impegno di unione con Dio. Chi ha conosciuto Carlo Maria Martini sa quanto intensa e profonda fosse in lui questa riverenza, al tempo stesso docile e inquieta, luminosa e oscura. Il rispetto adorante dovuto alla presenza divina era un atteggiamento che lo aveva preso sin da piccolo. Io qui sono testimone diretto di una breve narrazione che lui stesso talvolta faceva nell'intimità della confidenza, quella del primo momento della sua vocazione. Ad appena 5 anni, entrato in una chiesetta di montagna, era rimasto incantato davanti alla lampada accesa accanto al tabernacolo, percependo in maniera chiarissima, e queste sono sue parole come ricordo dal suo racconto, come potesse essere bello vivere tutta la vita davanti al Signore e per Lui. Martini scoprì la sua vocazione a 5 anni come desiderio di stare sempre alla presenza di Dio. Allora si comprende subito da questa esperienza della reverenza, dell'essere, la presenza, della notus, perché cosa nascesse in lui l'amore profondo alla parola di Dio. Martini biblista è nient'altro che un volto del Martini che vive la reverenza ignaziana verso il mistero. Egli accostava il testo biblico con un gusto che non era mai meramente filologico. Egli bussava alla porta della parola per cercare in ogni lettera della Torah, direbbe la tradizione ebraica, i 70 significati, la profondità nascosta. Una volta mi confidò che questo atteggiamento gliel'aveva insegnato quello che era stato il suo padre spirituale negli anni romani, il padre De Dru. Questo gesuita, anzi ricordo perfettamente che mi disse, il padre De Dru, come tutte le persone veramente intelligenti, ha pubblicato pochissimo nella sua vita, ma che ci guardano negli occhi, scoppiamo a ridere naturalmente. E il padre De Dru gli aveva dato il gusto di scavare al di là della parola, di spremere questo frutto prezioso, perché ogni goccia erorasse l'aridità del cuore, illuminasse gli spazi dell'anima. È qui che nasce l'amore alla lezione divina, alla lettura pregata del testo biblico, animata dall'intenzione di trovarvi ragioni di vita e di speranza per le donne e gli uomini del nostro tempo. Ma un aspetto che forse viene meno sottolineato, Martini amava nella parola di Dio anche l'esperienza del silenzio. La parola di Dio non è un manifesto dove tutto è pubblicato. La parola di Dio ci introduce nelle soglie del silenzio. Una frase di San Juan de la Cruz spiega bene questo. Il padre pronunciò una parola che fu suo figlio e sempre la ripete in un eterno silenzio. Perciò in silenzio essa deve essere ascoltata dall'anima. Martini aveva il gusto del silenzio di Dio, dello stare alla sua presenza, del lasciarsi toccare mani da Dio anche senza ricevere risposte, che è un'educazione all'ascolto per chi, figlio di una ragione, quale la ragione moderna, assetata di domande e di risposte ne verrebbe sempre. E questa reverenza sperimentata davanti a Dio e alla sua parola ci mostra il terzo volto della personalità di Martini, l'uomo ecclesiale, l'uomo cioè che ha cercato sempre la via di Dio in comunione con gli altri, non solo in quanto membro di una compagnia, ma in quanto membro di una famiglia più grande, la Chiesa. C'è un passaggio bellissimo degli esercizi spirituali di Ignazio che ci spiega questo atteggiamento che Carlo riusciva ad avere verso ogni persona umana e dove fondava proprio il suo stile di essere chiesa. Dice dunque il testo ignaziano: un buon cristiano deve essere propenso a difendere piuttosto che a condannare l'affermazione di un altro. Se non può difenderla, cerchi di chiarire in che senso l'altro la intende, e se la intende in modo erroneo lo corregga benevolmente. Se questo non basta, impieghi tutti i mezzi opportuni perché la intenda correttamente, così possa salvarsi. Ecco, mi sembra che era proprio questo atteggiamento di rispetto profondo verso ogni persona, qualunque fosse la sua identità, la sua storia, che ci fa capire come Martini desiderava una chiesa più sinodale, più collegiale, una chiesa dove tutti avessero diritto di parola e tutti fossero rispettati nella loro dignità di figli di Dio. Non c'era in lui nulla di quell'affetto antiromano che ha caratterizzato alcune delle forme di contestazione nella vita della Chiesa degli ultimi decenni, ma che qualche volta, ahimè, qualcuno voleva attribuire a lui quasi che egli fosse, tra virgolette, l'antipapa, l'antagonista del Magistero. Chi pensava così o era in malafede o semplicemente non conosceva Martini. Egli è stato un uomo che ha profondamente amato la Chiesa, profondamente amato il ruolo del successore di Pietro, ma che ha desiderato profondamente una Chiesa di cristiani adulti, una Chiesa di uomini e donne pensanti, casomai di cuore pensanti, cioè di uomini e donne che sapessero coniugare l'intelligenza all'amore, l'esperienza mistica di Dio al coinvolgimento più profondo nel servizio al prossimo. Questa era la sua idea di sinodalità e di collegialità, una Chiesa insomma dove si potesse sognare insieme e si potesse essere pronti a pagare ciascuno il proprio prezzo perché il sogno prendesse corpo nella vita di Dio. Ed è questo che ci porta al quarto arco di questo portico, di questo prologo della nostra cattedrale dello Spirito. Martini come uomo del dialogo. Chi vive la reverenza davanti al mistero santo di Dio, chi la vive nell'ascolto della sua parola e la vive nella comunità della Chiesa, riconoscendo la dignità di ogni figlio di Dio, impara ad ascoltare sempre le ragioni dell'altro. Sì, questo è un aspetto veramente bello che in Carlo io ho sempre riscontrato e che mi ha convinto della esattezza di una lettura degli esercizi spirituali data non da un devoto gesuita o da un devoto credente, ma da Roland Barthes, il semiologo francese, che dice: la lingua che Ignazio vuol costituire è una lingua dell'interrogazione. Gli esercizi sono il libro della domanda, non della risposta. E qui comprendiamo l'importanza che nella spiritualità ignaziana e in Carlo aveva il gusto del discernimento. Scrive ancora Roland Barthes: discernere è distinguere, separare, scartare, limitare, numerare, valutare, riconoscere la funzione fondatrice della differenza. La discrezione, parola ignaziana per eccellenza, designa un gesto così originale che si può trovare applicata tanto a comportamenti quanto a giudizi, quanto a discorsi. E si comprende come, e chiudo la citazione di Barthes, frutto finale difficile dell'ascesi è il rispetto. L'accettazione reverenziale del silenzio di Dio, l'assenso dato non al segno ma al ritardo del segno. Ecco, Carlo aveva questo profondo rispetto, non solo del mistero di Dio da non manipolare mai, da non ridurre mai a ideologia, a strumento delle nostre voglie, dei nostri poteri, ma nello stesso tempo aveva questo rispetto profondo dell'altro. Egli sapeva interrogarsi e interrogare. Sapeva disporsi nell'attesa, mai una volta ho visto Carlo dialogare senza fermarsi non appena minimamente l'altro accennasse al desiderio di dire qualcosa. Un uomo che si disponeva immediatamente all'ascolto per discernere la luce di Dio, perché, come dice Sant'Ignazio nella seconda settimana, bisogna stare al cospetto di Dio nostro Signore e di tutti i suoi santi per desiderare, conoscere quel che sia più gradito alla divina volontà. Dunque, un atteggiamento fondamentale di ascolto che ha portato Martini a mettere in cattedra il non credente. Ricordo quando, prima dell'inizio di questa esperienza assolutamente innovativa, che fu la cattedra del non credente, Martini volle parlarne con me. Noi avevamo il dono, io avevo il dono di trascorrere almeno un periodo d'anno insieme in cui pensare insieme. E ricordo che una frase che ci accomunò molto fu questa: il credente non è che un povero ateo che ogni giorno si sforza di cominciare a credere. Dissi questa frase predicando gli esercizi spirituali a Giovanni Paolo II. Furono gli ultimi della sua vita. Morì l'anno seguente, non per colpa degli esercizi naturalmente. E quando dissi questa frase, vive il Papa che era al di là di una porta, mentre i cardinali, i vescovi e la curia erano davanti a me, accennare profondamente, come dire, è proprio così. Perché se così non fosse, la fede sarebbe un'ideologia, un bagaglio scontato, mentre Dio è fuoco divorante, come ci insegna la tradizione ebraico cristiana. Dio è il Dio vivente davanti al quale noi dobbiamo porci ogni giorno in un atteggiamento di ascolto, di conversione del cuore. La Bibbia, veramente, come diceva Abraham Meshech, non è una teologia dell'uomo, è un'antropologia di Dio. E dunque solo in questo ascolto, davanti alla parola, quella parola amata fino in fondo. Ricordiamo che il nome di Martini compare tra i curatori dell'edizione critica del Nuovo Testamento di Mestre Aland, cioè la più aggiornata, più accurata edizione critica al servizio dello studio biblico dei cristiani. Infine, l'ultimo tratto di questa figura. Abbiamo detto il gesuita, abbiamo detto il biblista, l'uomo ecclesiale, l'uomo del dialogo, Martini pastore. E qui vorrei lasciare la parola a lui, in quel delizioso libretto Testimonianza che fu pubblicato un anno prima della morte, nel 2011, proprio qui a Torino, il Vescovo. Dice Martini così: ricordo che nella mia fanciullezza consideravo il Vescovo qualcuno che stava come in una nicchia, nella chiesa, per ricevere l'omaggio dei fedeli. In questo scritto vorrei tirarlo giù dalla nicchia e vederlo a contatto con la gente, così come realmente avviene. Intendo esprimere qualcosa che dia un'immagine di lui meno vaporosa e ieratica, più viva e senza false pretese. Naturalmente attingo alla mia esperienza di vescovo per oltre 22 anni in una grande diocesi. Io sono vescovo da solo 10 anni, ma posso dire che queste cose che dice Martini le sento profondamente bene. Chi è il vescovo? È un uomo fra gli uomini, è un fratello e amico di tutti. Un padre nella fede per chi ha occhi per riconoscerlo tale. È un servitore della parola di Dio. Durante la consacrazione gli viene messo sul capo il libro dei Vangeli. Questo è un segno molto bello, perché significa che deve avere il Vangelo dentro se stesso, deve essere il Vangelo vivente, ma significa anche che egli è sottoposto al Vangelo in ogni senso. La sua parola deve far risuonare il Vangelo. Ogni gesto deve essere una realizzazione del Vangelo, e perché questo avvenga il vescovo deve essere un uomo di preghiera, soprattutto di intercessione. Se si vuole un vescovo profeta, dice Martini, bisogna dargli molto tempo per pregare. E la cosa più importante è che, come Gesù, il vescovo si ponga in dialogo con tutti, che non abbia mai nessun rifiuto pregiudiziale per alcuna persona nel Vangelo. Sto avendo la grazia in questi mesi di conoscere un po' più profondamente Papa Bergoglio, Papa Francesco, gesuita come Martini. E una cosa che ho capito profondamente di lui, e spero che questo guiderà anche il cammino del sinodo sulla famiglia, è che egli vorrebbe poter aiutare la Chiesa a esprimere la tenerezza e la misericordia con cui Dio guarda ogni creatura. Ogni persona umana, quale che sia la sua storia, quale che sia la sua esperienza. Dunque, un rinunciare al giudizio per testimoniare la misericordia. Non è una mancanza di amore alla verità, tutt'altro. È un'obbedienza alla verità profonda che lo sguardo di Dio sente, è uno sguardo profondissimo di amore. E con l'eloquenza della vita, Martini chiedeva al vescovo di essere un uomo umile, che vince le durezze con la propria dolcezza, che sa essere discreto, che sa ridere di sé e delle proprie fragilità, che sa mettersi in discussione, che sa riconoscere i propri errori senza troppe giustificazioni. Insomma, anzitutto, un uomo vero, quello che l'uomo, il gesuita, il biblista, l'uomo di chiesa, l'uomo di dialogo, il pastore, mi sembra sia stato nell'interezza della sua vita. E giungo così alle tre campate della mia cattedrale dello Spirito. Abbiamo in qualche modo costruito il prono, i cinque archi della figura di Martini, tratti di una vita. Vorrei adesso brevemente tratteggiare le tre cantate di questa cattedrale dell'anima, dove riconoscere quello che Carlo Maria Martini lascia a tutti noi come messaggio. Riassumerei così il messaggio: la fedeltà alla storia, fatta della carne, del sangue, delle donne e degli uomini, del tempo in cui ci è dato di vivere, la fedeltà all'Eterno, alla cui presenza sempre ci troviamo, e la conversione, sempre nuova, a volte drammatica, di queste due fedeltà, in un unico, intensissimo, unico amore. Fedele alla storia, fedele all'Eterno, collegando sempre di nuovo le due fedeltà. Cominciamo dalla fedeltà alla storia. In realtà essa si fonda sul modo in cui Martini comprendeva l'identità cristiana. Essere discepoli di un Dio che si fa carne, che si fa uomo, significa comprendere che non si amerà mai Dio evadendo dalla storia. La tradizione ebraico-cristiana è una tradizione che incontra Dio nella storia. Laddove altre esperienze religiose l'hanno cercata nell'evasione, nell'assolutezza, nei testi calati dal cielo, vedete il Corano, il mondo ebraico-cristiano conosce il suo Dio nella storia. Lì dove Dio si compromette con l'uomo per amore dell'uomo. Ma qui, dietro la scelta profonda di essere fedele alla storia, c'era il contributo di un altro grande gesuita, di cui Carlo è stato discepolo fedele, e cioè di Karl Rahner, il grande gesuita tedesco ispiratore del Vaticano II. Che cosa Carlo aveva ereditato da Rahner? Io mi permetto di dire queste cose perché a volte ne abbiamo parlato apertamente, e in qualche modo mi divertivo a scoprire le sue carte, e lui stava in gioco con grande intelligenza, profondità, oltre che simpatia. Rahner è stato il teologo della antropologia trascendentale. In realtà lui voleva coniugare due cose fondamentali. Voleva coniugare il primato della soggettività dell'umano, tipico della modernità, di tutte le forme, anche ideologiche del moderno, con il primato classico della oggettività dell'impero. Ora, come mettere insieme queste due cose? Ecco la genialità della visione di Rahner. L'antropologia trascendentale, cioè il riconoscere che l'uomo è l'essere della trascendenza verso il mistero. L'uomo è strutturalmente uditore della parola, come dire il nostro cuore è fatto per Dio ed è inquieto finché non riposa in Dio, con la formula agostiniana. Allora lo sguardo di simpatia, di amicizia, di compromissione, perfino di complicità che Martini ha con tutto ciò che è umano, nasce dal desiderio di leggere questo cuore inquieto, questa domanda profondamente aperta nel cuore degli uomini verso il mistero. Rispetto a Rahner, Martini ha due guadagni che sono secondo me importantissimi. Il primo, Rahner rischia di essere, direi, esageratamente ottimista su questa visione dell'uomo. Addirittura una sua discepola, Anita Roepel, è la teorizzatrice del cristianesimo nomino, no? Che tutti bene o male siamo cristiani perché tutti abbiamo questo desiderio di autotrascendenza in Dio. Martini su questo è molto più legato alla concretezza biblica, al miserere, al Salmo 50, cioè non si illude, conosce il dramma del peccato, non per avere una visione pessimistica dell'uomo, ma direi una visione realistica e rispettosa dell'umanità dell'uomo e delle sue scelte. E dall'altra parte anche, mentre la visione raneriana rischia di ridursi anche in un rapporto personale, individuale, tra l'uomo e Dio, Martini ha sempre il senso della comunità, della complessità dell'umano. Insomma, la sua fedeltà alla storia non è mai una fedeltà astratta, è sempre una fedeltà concretissima, fatta di volti, fatta di ascolti, fatta di incontri. E chiunque lo ha conosciuto in maniera un po' più personale sa come Carlo sapesse custodire nel cuore e nella preghiera le persone. Sa il valore che egli dava al rapporto interpersonale, basti solo pensare alla sua corrispondenza. Lui scherzava a volte, diceva, ho sbrigato la corrispondenza, in senso letterale, per la brevità delle frasi che a volte doveva scrivere, però anche soltanto scrivere una frase a una persona significava a volte far giungere a quel cuore uno spazio di luce bellissimo. Ecco, questa fedeltà alla storia, questa carne, come dire, tutta storicizzata, è un'espressione bellissima che Marie-Dominique Chenu ci disse aprendo, quando ero studente di teologia a Napoli, il corso che venne tenuto. Martina era così, aveva, palpitava con il palpito del cuore umano e si metteva in sintonia con questo cuore. Ma accanto a questo c'era l'altra grande fedeltà, direi la passione della sua vita, l'amore per Dio, la fedeltà all'Eterno. Sia che esalti la dimensione contemplativa della vita, sia che inviti a porsi in ascolto della parola, sia che evidenzi la centralità del pane di vita, dell'Eucaristia, l'esigenza che ne scaturisce di farsi prossimo, di essere missionari del Regno, sia che guidi il suo popolo alla riscoperta delle strutture fondamentali, dell'educare, del comunicare, del vigilare, Martini è presente sempre come criterio meta la ricerca di Dio. Egli è colui che afferma senza riserve il primato di Dio, anche sulla Chiesa, peraltro. E proprio per questo egli crede in una Chiesa, ama una Chiesa che sia sempre formata, una Chiesa che si lasci continuamente giudicare, sovvertire, sconvolgere da Dio. Ricordo quella bellissima espressione di Karl Barth, il grande teologo del Novecento, che diceva che di Revolution Gottes, che Dio è rivoluzione e sovversione, ecco, stare sotto il penato di Dio. E permettete una lettura forse molto personale, e Davide mi potrà correggere, ma io qui colgo l'amore profondissimo che Martini aveva per la fede di Israele, la santa radice dell'albero cristiano. Voi sapete che nella visione biblica paolina Israele non scomparirà fino alla fine del tempo. Dunque, nei riguardi del popolo ebraico, a differenza che nei confronti di tutti gli altri esseri umani, il cristianesimo non ha un atteggiamento, come dire, di evangelizzazione, la parola non è bella, di proselitismo, ha un atteggiamento di rispetto e di custodia. Salvi i singoli cammini individuali, io parlo del popolo ebraico comunale. Perché? Perché Israele è il testimone nella storia di questo assoluto primato di un Dio che non ci fa evadere dalla storia, ma che vi entra per trasformarla dal di dentro, che tocca la carne, tocca le pietre della nostra storia. In ebraico, se non sbaglio, è bello il gioco di parole che si può fare fra Ben e Ven, Benim e Benim, pietre e figli, no? Dio può trasformare in figli le pietre e, per noi cristiani, il figlio è la pietra angolare. Ma perché? Perché è un Dio che è totalmente entrato nella vicenda umana senza perdere la sua trascendenza, senza finire di essere Dio. Ma questo è l'albero ebraico. E Martini ha amato appassionatamente questa radice santa. Il suo sogno era morire a Gerusalemme. Quando mi annunciò, ci sentivamo spesso per telefono a Gerusalemme, mi annunciò che sarebbe tornato in Italia, Gallarate, in infermeria. Io gli dissi, ma Carlo, ma non avevi deciso di morire a Gerusalemme? E lui mi rispose, sì, ma la casa dei Gesuiti a Gerusalemme non è per moriture. E dunque il suo ritorno anche sofferto, lasciando la terra, città tanto tanto amata. E questa profonda esperienza del primato assoluto di un Dio e di un Dio della storia l'ha consegnata a tutti noi, come richiamo la dimensione contemplativa della vita, a quel ripartire da Dio, dove Martini cita una frase bellissima di Buber, Martin Buber, quando dice che sono i profeti a insegnarci che cosa significa ripartire da Dio. Profeta è colui che tiene lo sguardo fisso sul Dio che viene, i piedi saldamente piantati sulla terra. Dunque, ripartire da Dio significa avere il coraggio di riproporsi le domande ultime, di ritrovare la passione per le cose che si vedono perché sono lette nella prospettiva del mistero. O come diceva Dietrich Bonhoeffer, un autore che Martini anche amava, guardare sempre il penultimo nell'orizzonte dell'ultimo. Das Vorletzte, das Letzte. Questo gioco che ha ispirato l'etica soprattutto di Dietrich Bonhoeffer, che rimase incompiuta perché, come sapete, fu arrestato dalla Gestapo e morì poi a Flossenbürg, nel campo di concentramento, impiccato 10 giorni prima della fine della guerra. E finalmente Martini ci ha insegnato a coniugare le due fedeltà, a farlo vedendo sempre questo ingresso di Dio nella carne del mondo. Qui c'è una dottrina tipicamente ignaziana, che è quella dei sensi spirituali, che ci ricorda, come dice Hans-Urs von Balthasar, che Dio non si raggiunge mai, il Dio biblico, il Dio della fede ebraica cristiana, se non attraverso i nostri sensi. Cioè Dio è uno che ci parla, ci fa ascoltare, che in qualche modo ci tocca, che si fa vedere, che si fa perfino raggiungere attraverso i sensi dell'olfatto, del gusto. Insomma, l'applicazione dei sensi, la composizione di endo e lugar, come dice Ignazio a proposito della composizione di luogo, è un elemento fondamentale per capire come la fedeltà all'Eterno e la fedeltà a Dio debbano essere coniugate. L'infinito si fa presente nel finito, il tutto nel frammento. Questa è la straordinaria bellezza del cristianesimo. Che cos'è il bello se non il tutto nel frammento? Sapete che la parola bello deriva di un tanto che da bonicentum, il bonum abbreviatum, no? Il bene infinito che si fa presente nell'infinito. E tutto questo Martini lo raggiunge alla scuola di un altro grande gesuita, a cui ha sempre, almeno nei dialoghi che ha avuto con me, riconosciuto il merito di aver educato al metodo della riflessione, Bernard Lonergan. Lonergan, soprattutto in Method in Theology, ha proposto questo metodo applicabile a tutte le scienze, con le 4 grandi tappe dell'attenzione, dell'intelligenza, del giudizio, della decisione. Qualunque fosse il tema, il problema, la questione di cui si occupasse, Martini applicava queste 4 tappe. Qualche volta lo prendevo anche un po' in giro per la rigorosità con cui si faceva discepolo di Lonergan nell'essere attento, intelligente nel giudicare e nel decidere. Ma mi sembra che sono i 4 livelli, intellettuale, razionale, poi della responsabilità e della vita vissuta, il livello empirico, intellettuale, razionale e responsabile, che ognuno di noi applica se vuole rigorosamente pensare. In questo senso Martini è stato anche uno straordinario maestro di pensiero che ha aiutato, continua a aiutare tanti, anche giovani che lo ascoltavano in luogo, che poi sono diventati gesuiti come lui, a pensare con l'attenzione di un giudizio. Arrivo alla conclusione, la piccola abside in cui culmina questa cattedrale dello Spirito. Chiudo queste riflessioni in memoriam, fatte con un cuore pensante, con una testimonianza personale. Era l'agosto del 2012 e Carlo stava vivendo gli ultimi giorni della sua vita tra noi. Fino all'ultimo aveva combattuto col male che gli aveva tolto progressivamente le forze fisiche e persino la parola. Solo lo spirito restava indomito, sostenuto dalla sua fede profonda, abbandonata al volere di Dio, dalla volontà tenace di non arrendersi all'avanzare dell'infermità. C'è uno splendido libro testimonianza scritto da Don Damiano, un giovane sacerdote che aveva fatto con me la tesi sul pensiero di Martini, che io presentai a Carlo, a cui Carlo chiese di accompagnarmi fino alla morte, cosa che lui ha fatto. Io ero contrario a questo, poi dopo ho capito che aveva ragione Carlo, perché per Don Damiano è stata un'esperienza straordinaria. Ebbene, lui ha scritto questo libro testimonianza, su Martini ormai si scrivono tante cose anche belle, visto prima Bruno Musso, perché c'è anche un bel libro su Martini, accompagnando la lettura del Vangelo sulle orme di Martini. Bene, Damiano mi chiamò per telefono e mi dice: se vuoi salutare il cardinale per l'ultima volta, vieni al più presto. Arrivai a fine mattinata del 30 agosto, giovedì 2012. Da poco avevano celebrato la messa e Martini, tirando il respiro con uno sforzo notevole, era ancora riuscito a dire le ultime parole della liturgia. La messa è finita, andate in pace. Furono le ultime uscite dalla sua bocca, quasi a sigillare una vita che era stata tutta eucaristia, azione di grazia a Dio amato al di sopra di tutto. Lo avevano poi sedato per dare un po' di riposo alla tosse incessante che lo squassava. Quando arrivai, pareva assopito. Decisi di leggergli lo stesso la lettera che gli avevo scritto. Le frasi scorrevano come mi erano uscite dal cuore in quella che voleva essere una memoria di rendimento di grazie a Dio e a Lui per il dono della sua vita nella luce della speranza condivisa. Terminata la lettura, gli presi la mano e iniziai a recitare il Padre Nostro, la preghiera su cui egli aveva scritto riflessioni profonde e bellissime, la nostra preghiera di cristiani, ma potrei dire la preghiera universale. Guardavo il suo volto con commozione. Appena iniziai a dire Padre Nostro, le sue labbra si mossero in sintonia con le mie. Mi stava seguendo, pregava con me. Damiano mi avrebbe poi detto che quello fu l'ultimo Padre Nostro della sua vita. Dono di impareggiabile grandezza per me l'averlo pregato con lui. In quella semplice condivisione, la povertà, la semplicità di quella stanzetta, dell'infermeria di Gesù che era andato, vedevo la sintesi della sua esistenza, soprattutto l'incessante preghiera di cui è stato testimone e maestro. Prima di proporla agli altri, Martini aveva vissuto e sperimentato la dimensione contemplativa della vita, aprendo incessantemente il suo cuore. E proprio così sperimentando di non essere mai solo. Pregare e stare sulla soglia dell'infinito e lasciarsi toccare dal miracolo della tenerezza divina che si compie in chiunque invochi Dio con desiderio. Ma Carlo viveva costantemente su questa soglia, totalmente affidato alla misteriosa presenza. Penso che proprio questo amore assoluto al Padre, fatto di docilità e di obbedienza nella sepela di Gesù, lo ha reso così profondamente capace di unire le due fedeltà di cui ho parlato. Prigioniero della speranza, come dice il profeta Zaccaria, nella condivisione della fragilità degli uomini, Martino è stato una sentinella nella notte, fedele al tempo, fedele all'eterno, il testimone di come vanno coniugate sempre di nuovo le due fedeltà. Sono convinto che a lui, al messaggio che ci ha lasciato, ancora tanti potranno profondamente rivolgersi, ponendo la domanda che brucia dentro ciascuno di noi, quale che sia la consapevolezza che ne abbiamo. Sentinella, quanto resta della notte? Sentinella, quanto resta della notte? Al Dio fonte di ogni dono, dare grazie veramente del cuore per averci dato Carlo Maria Martini, testimone luminoso delle due fedeltà alla storia dell'Eterno, e della loro conversione nella passione del pensiero e della vita. Grazie. Meno male che sei in cielo, così la sorriderà. Un proverbio ebraico dice: l'uomo pensa, Dio ride. Allora chi sta molto vicino a Dio riderà anche lui.
Bene, professor Davide Magnati, ideatore e direttore del Master Internazionale di Secondo Livello in Didattica della Shoah presso l'Ateneo di Roma 3, professore di psicologia clinica, psicologia dinamica e psicologia presso la Facoltà di Scienze della Formazione, sempre in Roma 3, docente di psicologia della religione e di pensiero ebraico al Master Internazionale in Scienza della Religione di Roma 3 e molte altre cose. È un amico nuovo, è prezioso, quindi è diciamo, la tradizione della frequentazione col cardinale, conosciuto dalla mamma e Giovanni durante un magnifico viaggio in Israele per piantare una foresta per il cardinale Martini, e ci offre una lettura degli aspetti di personalità dello zio, intrecciando una riflessione della storia personale iperintellettuale e religiosa di Carlo Maria Martina, sottolineando ovviamente i momenti del dialogo intrattenuto con la cultura ebraica. Grazie.
Buonasera.
Buonasera. Io ho conosciuto il cardinale molto tempo fa, anche se giustamente è stato sottolineato il rapporto con la sorella, alla quale sono molto grato di essere stato invitato questa sera. Io l'ho conosciuto verso la metà degli anni Ottanta e poi ho anche partecipato a un dibattito a Milano insieme a lui e fui colpito molto dal carattere non ieratico anche in un contesto pubblico, un carattere non ieratico caratterizzato da una forte timidezza personale e allo stesso tempo però anche da una forte componente di laicità nella relazione che lo rendeva anche familiare nella nostra tradizione, nella tradizione ebraica. E i rabbini sono figure laiche, non sono sacerdoti, non hanno nessun potere particolare di mediazione col divino, sono semplicemente degli studiosi che sono portati dalla comunità per svolgere determinate funzioni. E mi aveva colpito molto anche, e non è un caso che in chiusura sia stato richiamato questo elemento, un atteggiamento umoristico, una capacità anche di smussare, di alleggerire la tensione nella discussione, e c'era un forte contrasto tra la richiesta ieratica dei fedeli presenti che si avvicinavano con un atteggiamento molto sacrale e questo bisogno di restituire qualche cosa che alleggerisse un pochino. Io ho fatto molti studi sull'umorismo, ho dedicato anche dei saggi sull'umorismo l'umorista è una persona che mette in moto processi mentali complessi, anche nelle fotografie che adesso si hanno del cervello. Durante la battuta umoristica sono attive tutte le zone del cervello, sono attivi i centri etici, sono attivi i centri anche dell'aggressività, ma sono in relazione con l'etica, per cui c'è un processo di rielaborazione. E l'umorista è sostanzialmente una persona che non uccide l'altro dentro di sé, ma gli restituisce una vita. È l'unica categoria di linguaggio umano, ed è per questo che esiste una grande tradizione ebraica umoristica ed è diventata una sorta di metafora della cultura ebraica. E l'umorismo è l'unico luogo dove l'altro non viene ucciso. In tutti i linguaggi della politica, basti assistere a termini come asfaltare, eccetera, entrati di moda, simbolicamente uccidono sempre l'altro, anche se non avviene fisicamente. Nella politica è il regno di Edipo che domina. Edipo è in guerra con suo padre e non lo riconosce, facilmente si dimentica la lealtà, la fiducia. E nella battuta di spirito contro gli altri vengono denudati e resi inutili oppure derisi, abbassati. Nell'umorismo l'aggressività è rivolta verso di noi in maniera apparente, restituisce all'altro un pensiero. Insieme siamo più liberi, forse anche per questo nell'umorismo la risata non è mai fragorosa, perché non è in contatto con l'inconscio più aggressivo, con l'es, è in contatto col superiore, con la funzione paterna. Nell'umorismo il padre diventa amico. E credo che ancora c'è molto da studiare su questa affascinante area della mente che è la più preziosa che abbiamo e che trova conferme anche negli studi di neuropsicologia. Ecco, in genere io mi trovo molto in simpatia con persone che hanno
questa capacità di alleggerire. Ma alleggerire non significa sminuire, non significa rinunciare alle proprie convinzioni. E io ho stimato il Cardinale Martini per questo motivo, l'avvicinarsi all'altro, l'incontrarsi con l'altro non solo non è negazione dell'altro, ma anche rispetto della propria posizione, quindi c'è un atteggiamento razionale, intellettivo, non rivolto a creare confusione nella relazione, per cui anche il testo che commenterò questa sera, che mi sembrava molto significativo, anche per dare un senso all'invito in senso anche ufficiale, non soltanto personale, una riflessione sui suoi rapporti con la cultura ebraica. Quando verso la fine degli anni 80 e poi nel 96 in particolare, nel dicembre del 95, realizzai un documentario su Gerusalemme, creai dentro il documentario una sorta di dialogo a distanza tra Rosen, che è stato amico del Cardinal Martini, il rabbino Rosen, e il Cardinal Martini, che è intervenuto nella trasmissione. Spero di poter recuperare la cassetta di questa oretta che abbiamo passato insieme. E il rabbino Toaf, e poi erano presenti anche esponenti della cultura islamica, siccome si svolgeva a Gerusalemme, ha avuto anche una forte connotazione politica quella trasmissione. Ho preso come punto, anzi come spunto per la riflessione di questa sera, e anche per dare un senso più, come dire, anche di un rapporto che è stato vivo fino all'ultimo tra il Cardinal Martini e il rabbino Lares, il mio caro amico, che è stato il rabbino capo della città di Milano, una conferenza che ha tenuto in un consesso ebraico-cristiano. E siamo nel luglio del 1984, volutamente tra le tante opere, tra i tanti scritti, ho scelto quello, perché avviene in un momento in cui non è ancora avvenuto il viaggio del Papa, che era molti anni dopo, soltanto 16 anni dopo in Israele. Non c'è stata nemmeno la visita del pontefice in sinagoga ancora, 2000 anni dall'epoca in cui un ebreo cristiano, Pietro in questo caso, aveva frequentato la sinagoga, ne faceva parte. Ecco, scegliere un testo per un contesto non teologico-scientifico, cioè di una riflessione tra addetti ai lavori, ma che aveva anche una carica affettiva, dialogica, come avviene nel contesto di un incontro politico, politico ma allo stesso tempo culturale, e allo stesso tempo dialogico-religioso. Mi sembra molto importante questa conferenza perché, a parte il fatto che contiene degli elementi di riflessione all'interno della Chiesa che anticipano sviluppi successivi, oggi sono diventati, come dire, comuni, accettati più facilmente, anche se non dalla totalità del mondo cattolico, ma sono presenti come elementi portanti di una visione della religiosità e del rapporto tra ebrei e cristiani. La cosa che colpisce di più in questo testo, anche se Martini rivendica il verus Israel per i cristiani, cosa che noi ebrei non possiamo in alcun modo accettare, consideriamo come una forma di brigantaggio spirituale, nel senso che, lo dico affettuosamente, senza ostilità, è stata all'origine di tante catastrofi, di tante tragedie. Nella tradizione ebraica non c'è bisogno di rivendicare nessun primato, siamo tutti in una sfida perenne, come è stato giustamente sottolineato prima, e siamo anche, come dire, se riusciamo a illuminare, a gettare un po' di luce in un mondo pieno d'ombra, abbiamo fatto molto del nostro percorso. Però, a parte questi aspetti, che io ritengo positivi nell'affermazione, nella proposizione, perché non gettano falso sincretismo annebbiando il pensiero, ma sottolineano dei punti, perché è difficile incontrarsi, parlarsi e smussare le difficoltà. A parte questo, l'elemento fondamentale di questo intervento molto meditato, dove ogni parola è soppesata, e dall'idea che il cardinale non parla soltanto al suo pubblico di cristiani vicini all'ebraismo, come sono quelli che partecipano a questi incontri, agli ebrei presenti in questo incontro con cui dialoga e getta un ponte, ma è attento anche a coloro che lo ascoltano fuori perché noi sappiamo dalle teorie linguistiche che il messaggio ha diversi fattori. Un atto di comunicazione non ha un solo, è determinato non soltanto dal destinatore, è determinato anche dal destinatario, è determinato anche dal contesto in cui viene formulata un'affermazione, ma c'è anche un contatto, c'è anche un codice, quindi la comunicazione vera è una comunicazione complessa e deve tenere conto di tutte le sue implicazioni. E mi ha colpito molto l'attenzione, la scelta delle parole, quasi avesse lavorato ossessivamente sulle parole, come emergeva dalla sua relazione prima, anche in un contesto del genere. E gli elementi che mi sembravano portanti e fondamentali di questa conferenza del luglio dell'84, a cui segue l'anno dopo invece il conferimento dell'iscrizione al Fondo Nazionale Ebraico, nel libro d'onore viene scritto l'anno dopo, a maggio, quindi c'è stata una risposta immediata delle comunità ebraiche a questa conferenza, e comunque questa conferenza non avveniva nel vuoto, era il frutto anche di un lungo percorso dialogico, di riflessione e di reciproca conoscenza. L'unitarietà della storia ebraica. Ecco, questo è un elemento importante perché siamo nel luglio dell'84. Riconoscere l'unitarietà della storia ebraica, e poi nel corso dell'intervento il cardinale sottolinea come i libri di testo debbono accogliere tutto questo, non solo nell'insegnamento all'interno della Chiesa, ma anche nella società civile, significa che la storia ebraica non si ferma con l'avvento del cristianesimo. Non è un elemento secondario. E non è nemmeno scontato, ecco, io vi posso dire che nel gennaio del 91, durante la guerra del Golfo, in un momento tragico in cui i missili cadevano a Tradito, io ricordo di aver partecipato al primo incontro della giornata dell'ebraismo, era il 17 gennaio, e un vescovo all'uscita mi ferì, ma io sono abituato. Ma internamente mi pose qualche domanda. Mi disse: noi facciamo molta fatica a leggere il Vecchio Testamento per la sua violenza. Gli ho detto, ma lei è un vescovo cattolico o un seguace di Marcione? E rimase un attimo sconcertato l'uomo, però noi sappiamo quanto marcionismo ha operato nel corso dei secoli, procurando anche delle grandi devastazioni, e in questa conferenza in maniera delicata il cardinale Martini, poi leggerò alcune parole sue, sottolinea la necessità della revisione dei testi, di decodificare continuamente, di stare attenti alla manipolazione dei testi, di contestualizzare, di storicizzare e anche di, anche se non utilizza questa parola, questa la utilizzo io come psicanalista, di curare le parole, ma andiamo nella stessa direzione. La cosa interessante, accanto al concetto di unitarietà nella storia ebraica, l'altro elemento è la capacità dei cristiani di leggere l'ebraismo attraverso l'autopercezione che l'ebraismo hanno di sé. Anche questo è un altro elemento molto importante in quella conferenza, che mostra un'attitudine antropologica e culturale molto forte. Se noi vogliamo conoscere qualcuno, non dobbiamo violarlo con la nostra interpretazione, ma dobbiamo ascoltare la sua autointerpretazione, poi semmai gettare un ponte dialogico per capire. E non solo, dice anche un'altra cosa. Comprendere l'autopercezione ebraica è importante non solo in funzione del rispetto che si ha verso un'altra cultura, un'altra tradizione religiosa nei confronti della quale, rispetto alla quale il cristianesimo ha un grande debito e anche dei legami profondi che vengono dall'utilizzazione anche di testi, di una parte di testi comuni, ma anche per l'autocomprensione della Chiesa. Anche questo, detto nell'84, è un'affermazione rivoluzionaria, non è così diffusa, anche se nel Concilio Vaticano II alcuni di questi temi sono presenti in nuce, ma sono posizioni di nuclei elitari all'interno della Chiesa, di nuclei minoritari, e comunque non hanno una presa pubblica ufficiale. Ecco, dette in quel contesto avevano un significato esplosivo, non erano frasi, e comunque non sono una fuga dal cristianesimo, perché si accompagna anche ad una riaffermazione della propria identità. Da dove parte, lui dice, che cosa può accomunarci, da dove possiamo partire? Ecco, mi ha colpito molto l'apertura della conferenza. Lui inizia la conferenza con un atto di amicizia, quindi siamo al di qua ma anche al di là della teologia, perché l'amicizia è qualcosa di più, e questo avvicina molto anche alla spiritualità ebraica. Non è un caso che la prima volta in cui nella Bibbia compare l'altro è quando si parla dell'amore di Abramo verso Sara. Cioè proprio la prima volta in cui nel libro della Bibbia compare la parola amicizia e bellezza è in rapporto ad Abramo e Sara, che lui ha capito che è bella. E la prima volta, e noi sappiamo, se utilizziamo la parola ebraica haver, haverà, che ha a che fare con l'amicizia, c'è la hebratiot, che è il legame profondo dell'amicizia. Ma questa parola haver contiene dentro di sé la parola altro, aher. Quindi è nell'amicizia che l'altro viene veramente incontrato. E l'amicizia vera è al di là della conoscenza come proiezione sull'altro, perché noi diciamo l'altro è un'immagine di sé proiettata, come avviene nella psicanalisi di serie B, non nella psicanalisi seria, no? Per cui tutto è proiezione. No. L'altro è qualcosa che va al di là delle mie proiezioni. E incontrando l'altro io incontro i miei limiti. E nell'altro è la divinità che parla. Cioè pone un limite alla violenza della proiezione, aggressiva, anche affettiva, perché tendiamo a proiettare sull'altro non soltanto i nostri elementi aggressivi, possiamo anche proiettare i nostri elementi affettivi, positivi, ma noi sappiamo quanto la proiezione può essere devastante se non è accompagnata a processi di introiezione, a processi di riconoscimento della distinzione tra noi e un'altra persona, e quindi il rispetto comincia da lì. E lui come comincia? Dice, quando ero docente, quando dirigevo questo luogo in cui lui parlava, mandavo i miei studenti a passare un periodo a Gerusalemme a studiare presso i docenti dell'Università Ebraica di Gerusalemme. Ho trovato questa apertura, una bellissima apertura, che, con cui inizia la sua conferenza. Dopodiché dice, adesso nel mio ruolo che ho di cardinale, di vescovo, eccetera, mi trovo in una situazione di dover affrontare il problema in una postazione, in un modo più complesso, ma per certi aspetti anche più ingenuo rispetto al ruolo che avevo prima come docente. Quindi, che cosa vuol dire comprendere l'ebraismo attraverso la sua autocomprensione per rendere possibile l'autocomprensione della Chiesa stessa? Quindi lui si muove in un orizzonte cristiano rispettoso del giudaismo. Beh, intanto una prima apertura, l'autocoscienza religiosa ebraica, compresa per se stessa, è un processo che è molto recente nel dibattito culturale e teologico della Chiesa. E da dove parte? Parte dalla preghiera fondamentale di Israele. Ascolta Israele, il Signore è nostro Dio, il Signore è uno, amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, che è la preghiera che gli ebrei recitano due volte al giorno. Come la commenta? Prendendo non brani dalla teologia cristiana, ma cimentandosi con l'interpretazione classica che avviene attraverso Rashi, che è il grande commentatore della Bibbia. Quindi, come dire, getta un ponte entrando in relazione con le letture e i commenti della tradizione religiosa che si sviluppa attorno al testo scritto. Quindi parlo della Torah orale in questo caso. Cosa aggiunge? Cosa dice? Le sue parole. Da che cosa se ne desume? Dice, Israele è dunque consapevole di essere un popolo separato per il servizio sacerdotale, consacrato per guidare tutti i popoli alla perfetta obbedienza e amore di Dio. Quindi viene affermata categoricamente questa cosa. Non solo non viene negata, ma viene riconosciuta attraverso l'autopercezione ebraica. Dopodiché C'è una seconda affermazione del Cardinal Martini in questo congresso dell'84. Il Dharma ha vissuto dall'ebraismo nel corso della sua storia e come l'ebraismo ha reagito di fronte a questi danni, quindi è un tentativo di entrare in contatto con la religiosità ebraica. La religiosità ebraica è una religiosità estremamente complessa perché ha passato il suo tempo a perfezionare l'immagine di Dio. All'inizio, come dire, i disastri erano la conseguenza dell'abbandono di Dio, Dio metteva alla prova il popolo, almeno nell'antropologia biblica si trova questo schema, poi successivamente i conti non tornano. Abbiamo il libro di Giobbe, i conti non tornano, abbiamo i re buoni e giusti che vengono uccisi, i toni non contano più nel corso della storia, allora che cosa avviene? Avviene un processo dove la sofferenza del giusto ha una funzione, anche una funzione salvifica, non solo una funzione di prova esterna, al punto tale che i rabbini del Talmud si interrogano e la parola mi kamocha va'elim Hashem, chi è come te Dio davanti a tutti i potenti, viene riletta nel Talmud, chi è potente come te fra i muti, chi è muto come te fra i potenti, perché la parola ba'elim può essere letta in ebraico ba'ilelim, che si incontra con una domanda gnostica che ha molto a che vedere con l'angoscia anche dell'esperienza della prima comunità cristiana, un'esperienza che gli ebrei hanno vissuto nel corso dei tempi, il mutismo di Dio, ma che non diventa mai nichilismo, che si accompagna alla promessa, si accompagna alla fiducia della giustizia, anzi nonostante tutto si crede, no? Pensate alla potenza espressiva, siamo a Torino, di un libro come Se questo è un uomo, dove nonostante, ma anche a causa di Auschwitz, non si può non credere nel bene, si deve credere nel bene, nonostante tutto, per cui diventa una religiosità paradossale. Ecco, il cardinale in questa conferenza si confronta con questi aspetti, dopodiché, essendo un uomo che viene da una famiglia dove la conoscenza scientifica, lo studio scientifico è coltivato, è figlio di un ingegnere, pensiamo al peso e al ruolo che ha avuto il positivismo in questa città, in questa regione, questa regione è stata, come dire, antesignana nello sviluppo scientifico di questo paese, ha avuto un ruolo importante, si pensa al dibattito scientifico tra fine 800 e inizio 900, quanti ingegneri si sono formati a Torino, Torino è stata una città di ingegneri, Piemonte in particolare, quale ruolo ha avuto anche nello sviluppo del nostro paese, quindi un'attenzione profonda alla dimensione scientifica ma anche alla distinzione tra scienza e tecnica, quindi tutta una riflessione e uno sguardo a tutta la riflessione sulla cultura, sulla civilizzazione che nasce dalla sua conoscenza del tedesco, dalla sua come dire, frequentazione di tutta una riflessione d'oltrante, per cui dopo questa apertura immediatamente l'argomentazione sceglie un aspetto che può fungere da ponte per un incontro, per un'alleanza. E infatti nella fine della sua conferenza lui dice quali sono i punti che ci possono far incontrare, e lui dice l'elemento della testimonianza, e per un cristiano la testimonianza non può non passare attraverso l'assunzione della responsabilità rispetto alla sofferenza ebraica, per tutto ciò che è stata la storia dell'Occidente. Dopodiché parla di alleanza, quindi testimonianza, alleanza alla fine della conferenza. Però questo è come tutta questa riflessione su scienza tecnica e preparatoria. Mi ha molto colpito però un elemento su cui vorrei richiamare l'attenzione, perché siamo nell'84, è molto importante tenere conto dei tempi. Sappiamo che nel Salmo 90 gli anni non sono nulla, che è l'Epsenim Be'eleha, che Yomet Mochi Avod e Ashmura Valaila, si dice nel Salmo 90, i 1000 anni di fronte a te sono come il giorno che è appena trascorso, la rugiada. Lo stesso brano viene utilizzato da Pietro in un brano dei Vangeli in cui i 1000 anni vengono paragonati al giorno che è appena trascorso. Questa è una cosa molto importante che in politica spesso si dimentica. Devo dire che il sindaco di questa città è dentro questa visione del tempo. E gli sono molto grato per questo. anche perché questa conferenza dell'84 aveva degli addentellati culturali e politici in quel periodo. Negli stessi anni nella Casa della Cultura a Milano, con Fassino, con Napolitano, si tenevano dibattiti e incontri per gettare un ponte verso una visione diversa del Mediterraneo. Sono scaturite molte iniziative importanti e significative che hanno fatto da sfondo anche cambiamenti culturali non indifferenti. In questa conferenza il Cardinale inserisce alcuni elementi fondamentali. Lui le chiama cappe per aiutare e sviluppare le relazioni ebraico-cristiane. È evidente dalla scelta che si sta rivolgendo in primo luogo ai cristiani, perché che cosa sceglie? Come prima tappa sceglie la preghiera, però dopo aver detto la preghiera inserisce degli elementi molto interessanti, perché dopo aver detto che per il cristiano il vertice dell'attenzione religiosa dell'Eucaristia, aggiunge: per l'ebreo ogni momento e ogni condizione di vita è una possibilità di adorare il nome dell'Altissimo, è un'opera di santo servizio. Avodah, Torah, Shabbat, Talmud, studio, mitzvot sono tutti esempi di questi modi e momenti di culto spirituale. Quindi il concetto di preghiera nel suo intervento dell'84 è come dire un'apertura profonda verso qualche cosa che nel corso dei secoli passati invece era saltato. Cioè, preghiera dello studio è preghiera. Nel 63, avanti era volgare, viene fissata una disposizione religiosa che fissa all'interno della comunità ebraica l'obbligo dello studio dall'età di 5 anni fino all'età di 16 anni, di fatto. Cioè, quindi lo studio diventa un elemento fondamentale, e sono convinto che è questo che ha salvato l'ebraismo dalla sparizione totale nel corso della storia, perché non avere uno Stato, non avere un apparato, essere dispersi, per cui il libro è diventato una specie di patria ambulante, patria portatile, è diventata la tenda, anzi la Torah è diventata una sposa. E in questo intervento il Cardinale Montini fa un omaggio a questa tradizione. Poi che cosa dice? La seconda tappa, precisamente uno di questi valori dell'ebraismo, lo dice esplicitamente: la conversione del cuore, la teshuva, utilizza questo termine. E riferito ai cristiani, questo termine teshuva, anche qui viene introdotto dal Cardinale Montini, diventa: rimuoviamo le interpretazioni tendenziose, ingiuriose di passi contenuti nel Nuovo Testamento e in altri scritti. Sono parole sue del 1984. Dissipiamo le incomprensioni che ancora ci rendono diffidenti della buona volontà reciproca. In realtà noi desideriamo la stessa cosa, essere fedeli a una verità. La terza tappa che cosa dice? Talmud e Torah. Sono parole sue. Per cercare estremamente la verità, l'umanità costruisce università e centri scientifici. L'ebraismo ha elaborato in passato la riflessione talmudica con tutte le successive trattazioni. La Chiesa non può ignorare i risultati di questa elaborazione come essi sono presentati nei testi religiosi, giuridici, filosofici della letteratura ebraica post-biblica. Ecco, questo è è il punto 3. Il punto 4, prima di arrivarci, voglio fare una piccola ouverture su un altro elemento che introduce surrettiziamente in questa conferenza e che ha molto a che fare con le meditazioni che faceva prima Monsignore sulla questione della famiglia. Lei aveva un uomo, mi sembra che ce l'abbia già, su questo tema. Vediamo che cosa dice Martini in questa conferenza. E io credo che sia l'elemento, non a caso messo all'interno, ma sia l'elemento più forte di questa sua riflessione. La prassi cristiana ha una permanente difficoltà a focalizzare esattamente il giusto atteggiamento dei singoli e delle comunità nei confronti del potere tecnico, economico e politico del mondo. Se ci pensiamo bene, era l'accusa antisemita della teologia preconciliare che qui viene rovesciata in positivo. La prassi cristiana fa fatica nel trovare il giusto atteggiamento nei confronti del corpo, del sesso e della famiglia. Se ci pensiamo bene, nella teologia preconciliare Israele era il corpo, la cristianità era lo spirito. Qui c'è invece un tentativo di integrare i due momenti e non c'è più la demonizzazione dell'Israele del corpo, anzi, l'Israele del corpo viene valutato positivamente dal punto di vista della prospettiva cristiana. È molto importante, qui non è che stiamo cercando di dire di gettare sfide tra tradizioni, ma di come una tradizione comprende se stessa attraverso l'altra. E mi sembrava molto interessante questa conferenza anche per questo motivo. Poi la terza osservazione che lui fa è questa: la prassi cristiana non riesce a trovare il giusto rapporto tra la speranza escatologico messianica e le speranze e le aspettative degli individui e delle comunità in relazione alla giustizia, ai diritti umani e così via. Anche questo è un elemento di rivalutazione positiva verso un elemento che nella tradizione cristiana nel corso dei secoli ha fatto fatica ad emergere. Cioè, per i cristiani è stato sempre particolare, soprattutto nel mondo cattolico, è stato particolarmente difficile, per esempio, accettare il rapporto che gli ebrei hanno con la terra di Israele, con lo Stato di Israele, con l'esistenza concreta di una nazione ebraica dentro la terra dei padri. Tutto questo elemento è stato visto nel corso della storia come elemento negativo rispetto alla Gerusalemme celeste, e con questo intervento, attraverso un ponte dell'autocomprensione che serve però per autocomprendere anche il cristianesimo nel suo sviluppo, c'è come un tentativo di rovesciamento che è sicuramente all'origine dell'amicizia profonda che lo ha legato all'Aras, che non a caso è uno studioso di Maimonide, poi dico perché è importante il rapporto con Maimonide dal punto di vista filosofico. Le discussioni senza fine, scrive il cardinale, sulle applicazioni pratiche, sugli atteggiamenti in questi settori, non tanto quindi sui principi teologici generali che caratterizzano anche l'attuale situazione, hanno le loro radici in quella ferita non guarita del primo scisma. Possiamo allora comprendere perché San Paolo diceva che la riunione degli ebrei sarà come vita da morte, come ritornare in vita dalla morte. Quindi il tema dello scisma nell'intervento e nella riflessione del cardinale è spostato all'origine del cristianesimo come perdita. Si riferisce ovviamente alle prime comunità giudaico-cristiane, ma secondo me, se pensiamo a questi tre punti che ho detto prima, il rapporto col corpo, il rapporto col mondo, il rapporto con la giustizia terrena, che sono temi centrali della halakha, della visione halakhica, dell'ebraismo rabbinico, possiamo comprendere anche perché nei suoi viaggi in Israele, come la sorella ha scoperto, aveva, come dire, fatto diverse meditazioni e, come dire, anche ricerche per in questo ambito, anche dal punto di vista della visita a luoghi di culto oppure a luoghi di ricordo. La quarta tappa viene collocata nell'ambito del dialogo universale. E il dialogo universale in questo caso implica anche la foto con l'Islam, ma come emergeva anche nella relazione prima, il rapporto tra ebraismo e chiesa, ebraismo e cristianesimo, viene assunto come prioritario nei rapporti con le altre fedi. Ovviamente non possiamo, dice, aspettarci risultati a breve termine, ma è questa la prospettiva. Dopodiché inserisce una quinta tappa, ed è molto interessante anche questo. A livello di studio dice che bisogna promuovere incontri, ricerche, nelle scuole bisogna fare in modo di rivedere anche i testi scolastici laddove contengono elementi di pregiudizio. E poi la tappa più difficile, che difendere la vita e la libertà di tutti gli uomini, ebrei e cristiani, si troveranno più spesso in un tempo di ogni accanto all'altro per il comune impulso religioso e per le ragioni etiche e ideali. Dopodiché abbiamo un ulteriore sviluppo che è una riflessione sulle mete comuni alla natura e alla missione di ebrei e cristiani. Il primo elemento, per l'ebreo come per il cristiano, scrive: non è dubbio che l'amore verso Dio e verso il prossimo riassume tutti i comandamenti. Quindi superamento di un pregiudizio legato a una scissione schizoide tra l'antico e il nuovo, che nasce dal riconoscimento della unitarietà della storia ebraica e della sua tradizione. quindi superamento totale di qualunque tentazione marcionica che purtroppo nella Chiesa c'è sempre stata. Tutti gli uomini sono ugualmente oggetto dell'amore di Dio, e qui per affermare questo cita un brano ebraico di commento ai testi biblici, integrato da un riferimento invece a testi cristiani. Poi un altro elemento sul quale avevo accennato prima, dove pur affermando che il cattolicesimo, la Chiesa, si considera verso Israele, dice questo non significa svuotamento dell'antico Israele, e aggiunge: se noi cristiani crediamo di essere in continuità e in comunione con i patriarchi, è necessario, salto per abbreviare, è necessario che questa comunione si realizzi in tutti i modi possibili anche nei riguardi degli ebrei che a Yavne hanno codificato la Mishnah, a Babilonia il Talmud, a Toledo e Maconda hanno composto le Sefirot, pur perseguitati dai crociati e processati per il tanticidio di qua. Quindi c'è un tentativo di articolare due percorsi. Allora, questo tipo di riflessione, anche se nella sua conferenza inevitabilmente non potevano essere presentati tutti i riferimenti testuali presenti nella tradizione ebraica, se noi pensiamo alla riflessione di Rosenzweig in Germania, noi troviamo che questa elaborazione è presente nel pensiero ebraico quando Rosenzweig riconosce il cristianesimo, un ruolo, e dove la verità di Israele non viene intaccata in alcun modo. E Maimonide, quindi torniamo indietro di 8 secoli, arriviamo alla preghiera di Ibn Pakuda, il grande filosofo medievale, dove tutte le religioni, qualsiasi afflato verso Dio senza cadere nel sincretismo, è in realtà l'espressione del nostro legame come esseri umani con la fonte primaria di ogni essere vivente. Quindi due filoni presenti nell'ebraismo e che sono costitutivi della tradizione ebraica, dove c'è una prima liberazione, quella di Noè, che appartiene a tutti gli esseri umani, che non viene annullata dall'altra. Cioè la liberazione a Mosè non è un inveramento che annulla la precedente. La religione dell'umanità, come insegnava della Mosè, appartiene a tutta l'umanità. Nella visione biblica gli ebrei hanno un ruolo sacerdotale. La riflessione del cardinale, e credo che nel cattolicesimo oggi c'è un filone di questo tipo abbastanza interessante anche, che riflette su questi temi, è quella di individuare uno spazio di questo ruolo sacerdotale della Chiesa senza annullare quello ebraico, cioè evitando la teologia della sostituzione, del superamento, che è un processo complesso, difficile, e che non è stato assolutamente superato, nel senso che c'è un elemento problematico, è un nodo problematico, ma è interessante vedere questo movimento teologico all'interno della Chiesa che getta un ponte nella prospettiva del riconoscimento dell'altro e del superamento di un passato difficile, che per gli altri è stato particolarmente doloroso, e che è portato all'interno però dell'istituzione della Chiesa, non contro la Chiesa. Questo è un altro elemento particolarmente significativo e importante. Dopodiché nella parte conclusiva c'è una proposta positiva rispetto al mondo delle mitzvot, che nella tradizione paolina invece attraverso la circoncisione del cuore viene svalutata, mentre qui viene rivalutata per intero, e c'è tutto un altro filone di riflessione molto interessante che emerge in questa sua conferenza. Quindi è una conferenza che, pur essendo come dire pubblica, politica, dialogica, contiene degli elementi teologici profondi che hanno dietro alle spalle una lunga meditazione e che sono anche state un terreno di scontro non indifferente all'interno del mondo della Chiesa. E vediamo la conclusione. Ultima parola, dice ora, un'ultima parola, ma le parole non sono mai ultime, è tutto dialogico questo testo. Se la Chiesa cristiana si sente chiamata a essere coscienza critica, lui afferma, specialmente in Europa, dei tragici eventi e problemi che affliggono tutti noi, allora troverà al suo fianco in questa missione la forza della dottrina religiosa ed etica dell'ebraismo. se la Chiesa desidera essere ovunque promotrice del dialogo e della pace, luogo di incontro universale dei popoli nel nome di Cristo, in cui tutte le cose verranno ricapitolate, allora è proprio nei confronti dell'ebraismo che questo dialogo, questa pace devono essere innanzitutto promossi. Quindi c'è una riaffermazione all'interno di una presa di posizione ufficiale della propria fede, della propria visione del mondo, della ineludibilità di un rapporto specifico della tradizione ebraica e del dialogo con il popolo ebraico. Più intensamente e profondamente, conclude, ebrei e cristiani, nel rispetto della diversità dei contenuti specifici delle fedi, attueranno questa collaborazione fraterna, più la loro presenza avrà un significato per l'Europa del terzo millennio e per il compito che l'Europa ha di fronte al resto del mondo. Quindi anche qui c'è un elemento, come dire, di assunzione positiva del ruolo del giudaismo all'interno della tradizione europea, quindi affermato dall'interno della Chiesa. È un tema che nel corso del Novecento è stato esplicitamente affermato dalla cultura laica, il ruolo della cultura ebraica nello sviluppo della civiltà europea è stato fondamentale. Non a caso la ribellione contro l'Europa e contro il meglio che c'è stato nell'Europa ha assunto la forma di delirante, di accusa contro gli ebrei, contro il cosmopolitismo, contro tante altre cose. Bene, qui invece viene inserito esplicitamente il concetto giudaico-cristiano, non come concetto che elimina l'ebraismo reale inserendolo all'interno della tradizione cristiana, ma riconoscendolo come partner in questo processo. Mi sembrava molto interessante prendere questa conferenza come spunto di riflessione, perché siamo nell'84 e voi sapete che non è facile dire certe cose, ogni cosa detta in un particolare momento ha un significato particolare. Pensate a quanto è stato complicato e difficile togliere la preghiera del venerdì che era una preghiera, se uno ci pensa bene, no? Ascoltata oggi suona come fiede per chi l'ascolta, no? Anche se è stata reintrodotta nella liturgia in lingua latina. Però se noi assumiamo una prospettiva di lungo periodo, sapendo che non abbiamo altra scelta nella nostra vita che gettare dei semi che possano produrre effetti positivi nel futuro, avendo anche la capacità di sopportare le difficoltà, perché la vita è fatta per sopportare le difficoltà. Freud diceva: bisogna avere la giusta dose di masochismo nella vita, ma la giusta dose, non quella che ti fa perdere il contatto con la tua fonte originale. La giusta dose significa la capacità di tollerare, di trasformare dentro di sé e di fare proprio quell'elemento materno della vita che solo le madri hanno, qualcosa di più, perché la madre è in grado di contenere una vita dentro di sé per 9 mesi, di nutrirla col proprio corpo essendo felice per questo, cioè di una vita che la svuota nutrendosi di lei, ed è questa l'elemento, è questo l'elemento che spesso manca nel dialogo religioso, che manca del tutto nella politica, e che se un po' di questa intelligenza materna fosse fatta propria dai politici odierni in Italia, forse il nostro paese ce la potrebbe fare a uscire da questa difficoltà, perché significa che tu tolleri dentro di te una sofferenza perché è trasformativa, perché è generativa di vita, e la generatività di vita non è legata all'adattamento alla realtà, è legata alla capacità di far nascere la vita, come sanno fare soltanto le madri quando per 9 mesi portano dentro una vita.
Invoca un po' di genio femminile o energia femminile che dir si voglia, Abbiamo una piccola sorpresa, Davide ha una sorella, Miriam Merimaggi, che è qui con noi, che adesso uscirà sul palco, laureata in filosofia e psicologia dinamica a Roma e specialista in etnomusicologia. Da sempre impegnata nel dialogo culturale interreligioso, ha cantato per la pace nel mondo e tra le religioni e questa sera ci offre la sua voce, le sue composizioni, perché questi messaggi veramente alti che ci hanno dato i nostri relatori devono decantare e scendere dalla mente al cuore. Invece il lavoro di Miriam, che invito a venire a noi qui sul palco, andrà diretto al cuore. Ecco.
Kiriya anima αυτή απλά
grazie ai nostri oratori. Mamma, la prossima. Pensa già alla prossima.